Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, in onda come sempre il venerdì sera, oggi ultima puntata di stagione, perché appunto la settimana prossima, come sapete, parte il palinsesto estivo e quindi Sui Generis si prende una vacanza, come facciamo tutte le estati, ci interrompiamo, raccogliamo le idee e poi da settembre ricominciamo con una nuova stagione. Raccogliamo le idee, questo vuol dire raccoglietele anche voi se volete e mandatemele a mordiglia@radiopopolare.it, come diciamo sempre, cerchiamo di scrivere insieme anche questa trasmissione a partire dalle vostre curiosità, dalle cose di cui vorreste sentir parlare. Capita qua che appunto ci consigliate degli argomenti, a volte li trattiamo, a volte ci pensiamo, ci ragioniamo insieme, troviamo la persona giusta con cui parlarne, insomma, quindi continuate a scrivermi anche durante l'estate, così da settembre ripartiamo anche con nuove idee. Mordiglia@radiopopolare.it, ma l'ho già detto. Questa sera appunto ultima puntata di stagione, allora io ho pensato di darvi qualche consiglio di lettura, lo faremo con una casa editrice che si occupa in particolare anche una parte di libri diciamo per adulti, però ha una folta libreria di volumi per bambini e bambine, per persone adolescenti, e quindi ci concentreremo un po' su quella fascia d'età. Poi torna invece la nostra Alice Cucchetti, voce di Radio Popolare, giornalista che si occupa di cinema, in particolare con lei parliamo un po' di serie TV, parliamo un po' di cose belle da vedere durante magari l'estate, cose che ci siamo perse durante l'anno, faremo una chiacchierata un po' con lei anche su come è andato quest'ultimo anno per quanto riguarda la presenza delle voci di donne, ma anche LGBT, cui ha più all'interno appunto della produzione proprio delle serie. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di cosmeticoressia, ne parliamo con un dermatologo e vi raccontiamo anche che cos'è questo problema che colpisce appunto le persone più giovani. Abbiamo detto allora che andiamo a parlare di cosmeticoressia, ho detto un attimo fa che colpisce le persone più giovani, a colpirle, a decidere questo colpo è il mercato dei prodotti cosmeceutici, quindi prodotti ibridi tra cosmetici e farmaci. Che cos'è cosmeticoressia? È la preoccupazione, però in tanti casi arriva all'ossessione di raggiungere una pelle considerata perfetta. Che cosa succede? In questo caso si fa un uso eccessivo, ma soprattutto inadeguato all'età e compulsivo, di prodotti e procedure cosmetiche. Quali sono le conseguenze? Ne andiamo a parlare con Giovanni Damiani, che è dermatologo e direttore del Centro di Medicina di Precisione e di Infiammazione Cronica dell'Università Statale di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto.
Grazie mille per l'invito, sono molto felice di parlare di questa cosmeticoressia, questo nuovo trend che c'è tra i giovani e che sta destando molto, molto stupore, ma anche nello stesso tempo un pochino di incredulità e paura da parte dei genitori, perché gli effetti collaterali ci sono.
Certo, di preoccupazione senz'altro. Allora proviamo a partire proprio dalla parola, che cosa vuol dire e di quale fenomeno quindi stiamo parlando.
Ok, la cosmeticoressia è formata da due parole, la cosmetica, la parte del cosmetico, e la parte di orexia, che ricorda un attimino l'idea di anoressia, ma è sostanzialmente questa idea di utilizzare in modo spasmodico questi cosmetici che diventano l'abito con il quale gli adolescenti agli 8 e 14 anni vanno vestendosi. tutti i giorni. La cosa importante è che questi utilizzare tutti questi cosmetici quando la pelle sta ancora imparando come interagire con l'ambiente stesso può essere problematico. In primis per coloro che vanno ad avere dei problemi ab inizio, come per esempio la dermatite atopica, quindi una pelle più sensibile, con una barriera cutanea che non funziona molto bene e che promuove lo sviluppo di dermatiti da contatto sia di natura irritativa sia di natura allergica. Sono proprio queste a creare poi in futuro nel ragazzo delle grosse problematiche, perché non potrà più utilizzare cosmetici o anche comunque creme medicali che contengano gli stessi principi attivi del cosmetico che ho utilizzato oggi. Uno. E due, possiamo avere delle vere e proprie dermatiti relative da contatto, anche perché tante volte molto ci si affida a dei siti low cost che possono contenere dei cosmetici di basso livello e questi hanno più possibilità di determinare dermatiti irritative da contatto. Uno. Due, gli effetti importanti che possiamo avere e riscontrare sono anche di natura psicologica, in quanto il ragazzo ha un certo il ragazzo o la ragazza in questo tema, perché non è ad appannaggio del solo genere femminile,
sì,
andrà a utilizzare il cosmetico. Andrà ad essere la sua uniforme che vestirà tutti i giorni e piano piano andrà comunque a non voler uscire di casa se non truccato, perché non si sente a posto, perché il suo vero sé comincia a diventare quello col trucco, non più quello naturale come dovrebbe essere. E piano piano, quando questa difficoltà sociale aumenta, il ragazzo poi rifiuta anche a casa di farsi, il ragazzo o la ragazza rifiuta anche a casa di farsi vedere senza questo trucco che diventa la sua vera faccia. E proprio da questa idea ci siamo accorti che probabilmente la cosmeticoressia possa rappresentare un primo inizio della cosiddetta body dysmorphism, che nient'altro è sostanzialmente che un gap esistente tra come mi vedo e come veramente sono.
Certo.
A settembre, tra l'altro, faremo le linee guida per andare a identificare i criteri diagnostici di questa situazione ed essere ancora più precisi e offrire anche ai nostri colleghi psicologi, dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici delle armi per identificare questi pazienti a rischio ed aiutarli precocemente.
Certo, un'altra cosa che ho letto appunto da questo articolo che lei ha pubblicato insieme al dottor Stefana, che riguarda le parti, poi voglio fare delle domande anche sulla parte proprio dermatologica, però sulla parte psicologica è il fatto, l'idea che appunto il volto di un adolescente è un volto che cambia naturalmente, che va verso l'età adulta, che cambia, e che il cosmetico applicato eccessivamente rompe anche l'evoluzione percepita del volto dell'adolescente, che diventa invece più appunto imperturbabile, sempre uguale, sempre, perché appunto.
E questa è proprio la parte che spaventa di più nel prossimo futuro, perché l'adolescenza tra gli 8 e i 14 anni noi vediamo dei rapidi cambiamenti anche nell'aspetto. Questi rapidi cambiamenti vanno ad aiutare la persona a costruire un'immagine di sé in cambiamento, ma anche a costruire un'età adulta, una tolleranza dei piccoli cambiamenti. Se noi utilizziamo il trucco e pretendiamo sempre una cosiddetta pelle perfetta, che cosa facciamo? Neghiamo l'evoluzione. Il paziente durante gli anni, avendo sempre lo stesso viso col cosmetico, senza cosmetico si troverà un gap sempre più grande tra ciò che era da bambino e da adolescente a come appare da adulto. E questo ha dei risvolti veramente importanti per la crescita interiore del nostro ragazzo o della nostra ragazza.
Certo, e in più stiamo parlando, come dicevamo poco fa, di persone veramente giovani, quindi in una fascia che va dagli 8 anni, che quindi sono proprio dei bambini,
fino ai 14-16 anni.
Fino ai 14, dopo i 14 non è che questa cosa non succeda, diciamo che è più accettata.
Ad avere un ha sempre un impatto, certo, importante a livello cutaneo, certo, ma a livello psicologico piano piano, man mano che la personalità si è comunque più strutturata, va ad essere minore, comunque grave, ma minore.
Mm-hmm. certo. Senta, c'è proprio una vera ossessione, se si guarda internet, insomma, ma un po' ovunque, per la cura della pelle e anche per la pulizia della pelle, come se la pelle appunto dovesse essere sempre perfettamente anche pulita. Questa cosa gliela chiedo proprio in qualità di dermatologo, insomma, è una cosa a cui dovremmo veramente dare questa attenzione, dobbiamo darci attenzione oppure no, come dobbiamo comportarci?
Ottima domanda, questa anche nel mondo dermatologico è dibattuto. A questo punto ricordiamo che ci sono diverse tipologie di pelle, logicamente si interviene con un cleansing, con acque micellari o prodotti adeguati, quando e solo quando si va ad avere delle patologie, quindi una situazione di seborrea importante che può scatenare acne, una situazione di pelle sensibile o dermatite atopica che si manifesta, che è sintomatica. Per tutte le altre condizioni il lavaggio del viso deve essere effettuato il più possibile con prodotti privi di profumi e che non vadano ad essere aggressivi, questo sicuramente, però non ci sono delle vere e proprie indicazioni, il viso tendenzialmente si pulisce da solo.
Beh, questa è già una forte indicazione, però è già una cosa importante.
Quello che effettivamente invece mi sento di segnalare in termini di cura del viso è quella della crema solare, e ricordiamoci, soprattutto per i più piccoli, da prima si usa la minerale e poi, quando si diventa più grandi, si utilizza quella col filtro chimico. Questo rappresenta un punto veramente a cui tengo, perché ricordiamoci che uno dei pochi fattori di rischio per sviluppare il melanoma successivamente risultano comunque essere le ustioni in età giovanile.
Certo. Senta, c'è un altro aspetto che ha a che fare forse con questo, ma mi dirà lei se sbaglio. Io frequento per questioni genitoriali bambine anche molto, molto piccole, quindi sotto gli 8 anni, ed è molto diffuso l'utilizzo di smalti, ad esempio per le unghie. Anche qui non so con quanta attenzione da parte dei genitori sulla qualità dello smalto che si applica. Questa è una cosa non pericolosa oppure anche su questo bisogna fare attenzione?
Ecco, sulla parte degli smalti, io le dico, a parte che l'Unione Europea ha da poco ristretto la norma, introducendo comunque nuovi cancelli anche per quanto riguarda gli smalti e le sostanze che possono contenere. Ricordiamoci comunque che se vogliamo effettivamente proteggere anche il nostro bambino, cerchiamo di farli il più lontano possibile dalla lunula e dalla pelle per non dare origine a sensibilizzazioni, e in più cerchiamo sempre di non utilizzare smalti che contengono acrilati. Gli acrilati sono fortemente sensibilizzanti, possono determinare perionissi, possono andare a determinare anche dei danni persistenti alla matrice che fanno perdere anche l'unghia stessa. E ricordiamoci che questa allergia agli acrilati può essere comunque anche pericolosa anche in ambito lavorativo.
Certo. Benissimo, allora aspettiamo, abbiamo detto, con l'autunno queste linee guida.
Queste linee guida tra l'altro ci collaboreranno, volevo darle un piccolo spoiler,
sì.
ci collaboreranno 40 esperti da tutto il mondo che andranno a valutare la pelle di colore. La pelle degli asiatici, che è leggermente differente in termini biologici, la pelle caucasica, quindi andremo a vedere un overview per quanto riguarda tutte le tipologie di pelle, ma in primis andremo comunque ad avere attorno a un tavolo professionisti con diverse professionalità, con diversi skills, che saranno arruolati tra i dermatologi, i chirurghi plastici, i medici estetici, i pediatri, i neuropsicologi e i pazienti stessi, perché ricordiamoci che le linee guida devono essere garanti anche dal punto di vista del paziente, perché ricordiamoci che si applicano sui pazienti.
Grazie mille, grazie al professor Giovanni Damiani, che è dermatologo e direttore del Centro di Medicina di Precisione e di Infiammazione Cronica dell'Università Statale di Milano. Grazie.
Grazie a lei, salve. Mary tried to talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed.
ashamed of being locked into bed.
E questa è Arlo Parks con Hope. E andiamo a dare il bentornata invece a un ospite che è in studio qui davanti ai miei occhi, che sono sempre molto felice di riaccogliere qui a Sui Generis. E allora, Alice Cucchetti, bentornata, grazie di essere qui con noi.
Ciao Elena, ciao a tutti e tutte, sono molto felice di essere tornata qui.
Io sono molto contenta di averti qua, lo sai che un paio di volte all'anno ti tocca venire ai microfoni Sui Generis.
Volentierissimo.
E di guidarci in quello sconosciuto per me mondo delle serie televisive, ti ascoltiamo sempre anche in esteri, quindi insomma sei la nostra guida suprema per quanto riguarda questo argomento. Senti, io ti ho chiamata anche insomma in seguito a un episodio traumatico mio personale, e cioè aver rivisto una puntata di Baywatch, perché se ne è parlato tanto in questi giorni. Beh, la Rai ha pensato bene di rimettere in onda delle vecchie puntate, cioè Baywatch dall'inizio, e su Rai Play c'era. Allora io l'ho guardato e ho pensato, mamma mia, che incredibile modo di, che ormai inaccettabile anche modo di rappresentare le donne. Insomma, ci sono queste carrellate incredibili su queste donne in costume in spiaggia che si fermano sulle loro forme e su questi costumi striminziti, e questi maschi invece muscolosissimi che corrono a salvarle in diverse situazioni, ecco. E quindi ho detto, abbiamo bisogno di partire da qui per insomma avere dei consigli di visione migliori, che ne dici?
Sì, anche se effettivamente, come poi dicevamo anche prima, Fuori Onda è una riproposizione. Peraltro, se non ricordo male, Baywatch non era mai andato sulla Rai precedentemente, era una serie che quando eravamo giovani era proprio la tipica serie da Mediaset, però viene riproposta perché è stata rimasterizzata la versione, insomma, i vecchi nastri sono stati non proprio restaurati, insomma rimasterizzati, e come anche Beverly Hills 92-110, che invece sta riproponendo Sky, ecco, negli ultimi mesi ormai, e mi sembra con un buon riscontro, nel senso che poi sai, è sempre una questione di bolle spettatoriali, certo. Però la mia bolla, mi sembra che un sacco di gente si sia rimessa a riguardare Beverly Hills. E c'è un po' però questa patina nostalgica, almeno io voglio sperare, insomma, che la gente lo guardi ma con consapevolezza che è un relitto del passato, un reperto del passato.
Esatto. Anche per quanto riguarda proprio appunto come vengono ritratte le...
sembra una
lunga pubblicità di non lo so, delle creme solari, perché ci sono queste ragazze stupetute, bellissime, tutte che si spalmano, tutte magrissime, tutte super in forma.
Sì, tra l'altro Baywatch è proprio un prodotto da noi arrivato negli anni 90, ma negli Stati Uniti è iniziato a fine anni 80, ed è proprio anche un prodotto anche di quell'estetica, no? Di quel decennio edonista e così ossessionato dal corpo femminile ma anche maschile, se pensiamo tutti gli eroi muscolosi del cinema di quegli anni, eccetera. Quindi insomma, capisco lo sconcerto, e però lo sconcerto è positivo secondo me, perché vuol dire che, cioè, magari una volta non avremmo fatto un plissé, perché saremmo stati abituati a vedere questa cosa. Il fatto che non lo siamo più vuol dire che qualcosa un pochino cambiato,
speriamo. Mi è venuto da tossire, vedi, su questa speranza. senti, raccontiamo un po' come è andato quest'ultimo anno per quanto riguarda le serie.
Sì, dal punto di vista in particolar modo della produzione a firma femminile, più in generale, diciamo, di voci autoriali diverse dalla prospettiva maschile bianca, non benissimo. Ecco. È una tendenza che purtroppo è in atto da qualche anno e viene riscontrata da tutti gli istituti che si occupano di monitorare. Negli Stati Uniti ce ne sono diversi che ogni anno si mettono a contare sia le persone dietro la macchina da presa che invece il tipo di personaggi che vengono raffigurati. E se dal punto di vista della rappresentazione si vede non proprio parità, ma quasi, insomma, ma comunque questo è da sempre, no? Spesso si è sempre cercato di mettere un protagonista maschile e una protagonista femminile, poi bisogna vedere nei fatti che tipo di personaggi sono. Comunque più o meno a livello di rappresentazione rimaniamo sul 50-50, invece dietro le quinte la presenza di donne e persone non bianche sta calando. Un'altra cosa che sta calando e che hanno riportato spesso le associazioni queer è appunto la rappresentazione della queerness, nonostante io continui a sentire persone che si lamentano del fatto che oggi dappertutto ci sono personaggi queer. In realtà gli studi, proprio i numeri, perché poi sono i numeri che non mentono, hanno fotografato nell'ultimo paio d'anni una riduzione di questi personaggi, sia in ruoli da protagonisti che in ruoli secondari, e soprattutto anche una cancellazione di serie che raccontavano quel tipo di esperienze senza un ricambio. Cioè, ci sta che una serie finisca o venga cancellata perché non fa ascolti, è assolutamente normale, però poi dopo, quando viene cancellata una serie, diciamo, sul mondo queer, è più difficile che ne venga rinnovata un'altra o creata un'altra. Questo perché c'è una generale contrazione dell'industria negli ultimi anni e soprattutto una generale tentativo di conservazione, si è molto conservativi nelle scelte, e quando si è super conservativi nelle scelte, quello che va a finire è dobbiamo fare le serie per tutti, e per tutti casualmente vuol dire per la norma, ecco, diciamo, quella che viene percepita come norma e come tale. Quindi sì, ho letto anche diversi reportage di addetti ai lavori che dicono è difficile proprio proporla una serie incentrata su protagonisti, diciamo, diciamo che sono fuori da dei canoni molto precisi, perché vengono percepiti come un rischio e in questo momento non si rischia. Mentre qualche anno fa, direi una decina d'anni fa soprattutto, ma anche un po' di più, con la diffusione delle piattaforme streaming che avevano questo bisogno di riempire i propri cataloghi di roba, hanno aperto, hanno detto ok, vogliamo riempire i cataloghi di tutto, quindi venite tutti e
infatti ci sono stati alcuni anni molto fruttuosi mm-hmm. in cui persone che prima non avrebbero avuto la possibilità di guidare delle serie TV finalmente potevano scriverle, farle, realizzarle. E quindi ci ha detto, e questa cosa si nota quando poi si va a fare, io lo noto da qualche anno quando vado a fare alla fine dell'anno, noi giornalisti facciamo sempre queste classifiche, le migliori 10 serie dell'anno, e delle migliori 10 serie dell'anno ci sono sempre meno nomi femminili tra gli autori e tra gli showrunner, che non vuol dire che non si facciano più belle serie, ma che certe voci, certe prospettive sono escluse o marginalizzate.
Certo, in più sembrava che insomma che novità, esatto. Però come dicevo, appunto, c'è stato un periodo invece più di apertura. Poi di solito queste cose si ha sempre un po' l'impressione che vadano sempre verso il meglio, no? Che il futuro sia no.
No, non è così, perché comunque beh, noi femministe lo sappiamo che è sempre una questione di ondate e che c'è sempre qualcuno pronto a ributtarci indietro. E poi sì, a volte c'è la percezione che magari venga percepito come una moda, ma non da chi le fa le serie, ovviamente, neanche da chi le vede, per cui non sono moda, non è una moda il fatto di avere tante serie con protagoniste, di vedersi riconosciuta nella rappresentazione, ma tra chi le produce, insomma, no? Magari c'è il periodo, in questo momento dobbiamo fare tutte le serie con le donne forti protagoniste, poi dopo un po' si pensa, ah no, questa cosa qui non va più di moda, adesso cambiamo e ritorniamo a fare le serie sui maschi, però in realtà non è una moda, per noi è, per chi lo guarda, per chi lo fa e per chi le guarda, è una questione di sopravvivenza,
certo,
anche a volte.
Assolutamente.
Ci ho detto, sì, io per dare dei consigli sulle cose uscite nell'ultimo anno, perché comunque di cose interessanti e belle ce ne sono, volevo segnalare innanzitutto una serie di cui ho parlato velocissimamente anche a volume, mm-hmm. che si chiama Widow's Bay, mm-hmm. Perché è una invece delle rare serie di quest'ultimo anno che penso finirà nelle classifiche delle migliori serie, adesso questa è una previsione a metà anno azzardata, però, che è creata da un'autrice, l'autrice si chiama Katie Dippold, è stata una sceneggiatrice di Parks and Recreation, che era una comedy molto divertente, poi ha scritto tanti film, ed è una commedia horror, veramente sia commedia che horror insieme, nel senso che ci sono proprio delle, la stessa scena tu ti puoi spaventare tantissimo e ridere per una cosa ridicola che succede, ambientata in quest'isola del New England, in cui insomma un'isola maledetta in cui ne succedono di ogni. Non è una serie che potremmo dire esplicitamente femminista, sì. In realtà ci sono, il protagonista è un, in realtà i protagonisti sono tre, due uomini e una donna, e non è neanche fondamentale, non è che se c'è una donna alla regia o alla conduzione, però devo dire che è molto interessante il personaggio femminile, la protagonista femminile, Patricia, diventata immediatamente un idolo di noi spettatrici, che è questa signora di 40 anni, molto timida, che non, è un po' la strana del mm-hmm. villaggio, marginalizzata da tutti, e poi in realtà si rivela una final girl dell'horror, no? Quelle che resistono fino alla fine, però senza mai aderire a degli stereotipi, anzi scardinandoli, ed è estremamente divertente, oltre a rivelare anche tutta una serie di insicurezze ataviche che noi donne ci portiamo dietro, e in cui ci riconosciamo, no? Ti faccio solo un esempio molto divertente, quando a un certo punto, non sto a fare spoiler, ma risvegliano una sorta mm-hmm. di fantasma, anche se non è proprio così, lei la prima, lei cerca di parlargli, lui non gli risponde, e lei gli dice, è per qualcosa che ho detto, e questa è una cosa che a me ha fatto molto ridere, sì, in cui mi sono molto riconosciuta, perché è qualcosa di relatable.
Divertente. Come si intitola?
Si intitola Widow's Bay, okay. La baia della vedova sarebbe in italiano, che è il nome di questo posto terribile in cui succedono un sacco di cose, e la trovate su Apple TV.
Perfetto, invece ci volevi parlare anche del sequel di una, mm-hmm. di una serie invece molto, molto famosa e molto...
Sì, una serie, diciamo che è un sequel diretto alla fine, anche se ha cambiato nome, si chiama The Testaments, mm-hmm. Ed è tratto da I Testamenti di Margaret Atwood, che è a sua volta il sequel del Racconto dell'Ancella. Mm-hmm. Quindi The Testaments è il sequel di The Handmaid's Tale, che era l'adattamento del Racconto dell'Ancella, ed è a sua volta tratto da un libro, che però Margaret Atwood ha scritto qualche anno fa, mentre la serie era già in corso, quindi c'è un po' questo misto di influenze. Mi dispiace che questa serie non abbia avuto la stessa risonanza che The Handmaid's Tale aveva avuto, perché non so se ti ricordi nel 2017, quando era iniziata, era il primo insediamento Trump, era stata tutta anche l'iconografia delle ancelle, certo, era stata adottata è ancora adottata nei movimenti di protesta, e invece The Testaments ha fatto un po' meno rumore, ma io l'ho trovata estremamente interessante. Innanzitutto c'è un cambio di prospettiva, di Handmaid's Tale si raccontava delle ancelle che erano donne che erano cresciute e vissute in un mondo come il nostro, in cui improvvisamente era arrivata questa dittatura teocratica e si erano viste strappare ogni diritto ed erano state ridotte sostanzialmente a incubatrici. Era molto pesante, molto orrorifica in certi tratti. The Testament ci racconta le giovanissime adolescenti che in realtà in questo regime teocratico sono cresciute, non hanno mai conosciuto il prima, e quindi loro vengono educate al fatto che questo mondo è giusto ed è l'unico che loro conoscono, per cui il fatto che tutta la loro educazione sia costruita sul momento del menarca, in cui diventeranno fertili e quindi inizieranno il percorso di ricerca del marito, ed è l'unica cosa che gli è data a fare nella vita, perché ricordiamo che The Handmaid's Tale si svolge in una distopia, purtroppo sempre meno distopica, in cui si è imposto un regime iperreligioso che riduce le donne sostanzialmente solo alle loro funzioni riproduttive. E vederlo dall'interno, vederlo dal loro punto di vista, in realtà è molto efficace nel rivelare a noi spettatori tutta quella serie di piccole educazioni al patriarcato che comunque nella nostra civiltà, nella nostra realtà ancora ci sono. Per contrasto, ovviamente, tu lo guardi e dici: ah, meno male, noi non siamo così. E poi ti fermi e pensi, dici: ma davvero noi non siamo così? Davvero soprattutto le giovani, le bambine, le ragazzine non vengono più educate a competere per l'attenzione maschile, o non vengono più educate al fatto che il loro aspetto è il modo in cui si comportano, è l'unica cosa che conta, eccetera eccetera. È molto rivelatoria, è meno violenta di The Handmaid's Tale in modo esplicito, ma a volte è anche più soffocante, devo dire, ma in senso ovviamente politicamente positivo per me, è rivelatoria, sì, quindi certo. Mi piacerebbe che venisse riscoperta e guardata, perché è interessante. E soprattutto l'ultima cosa che ci tengo a dire: l'angoscia deriva anche dal fatto che The Handmaid's Tale era scioccante, perché nel 2017 eravamo tutti scioccati dal fatto che un certo tipo di destra e di ideologie iperconservatrici stavano tornando alla ribalta, e oggi non siamo più scioccati. Cioè oggi ci stiamo abituando al fatto che ci sono tranquillamente persone che pubblicamente nel mainstream dicono che le donne non devono avere diritti, le donne non devono votare, per esempio. Non so se sai che c'è un movimento in crescita negli Stati Uniti che dice che le donne non devono votare, perché tanto basta che vota il capofamiglia. E questa cosa è diventata normalizzata. E quindi non so, non volevo lasciarvi con questo.
C'è un po' di amarezza, devo dire, in questa intervista alla nostra Alice Cucchetti, però finiamo invece con una cosa bella. Comunque abbiamo avuto ci ha dato due buoni consigli di visione per quest'estate. Io volevo anche segnalare che dal 3 all'11 agosto a Cesena ce l'ho anche scritto avanti, non so perché, a Cesena c'è l'edizione numero 13 di Piazze di Cinema, e ci sarete anche te e Ilaria Feole, che siete appunto le curatrici tra l'altro di Singolare Femminile, la newsletter che io ricevo tutti i mercoledì, lo so perché sono sempre in onda col giusto clima e mi arriva la newsletter. Evviva. E sarete lì a parlare di Marilyn Monroe.
Sì, saremo a Cesena io e Ilaria il 9 di luglio, faremo una chiacchierata con il pubblico in cui cercheremo è la parola, perché di riassumere Marilyn Monroe è veramente difficile, ma ci proveremo. È il centenario quest'anno dalla nascita, e proveremo anche a restituire aspetti di Marilyn Monroe che spesso secondo noi passano un po' in sordina. Io ho sempre ammirato tantissimo, ero sono una fan fin da piccola di Marilyn Monroe, ma secondo me non si parla mai abbastanza, per esempio, della sua abilità di attrice comica. Molto spesso si pensa che Marilyn Monroe fosse solo bella e non avesse nessuna qualità, invece a rivedere ancora oggi i suoi film ha dei tempi comici pazzeschi, e anche del suo lavoro come ponte a livello di recitazione, da una recitazione da vecchia Hollywood molto impostata invece verso la recitazione che inizia a esserci negli anni 50 e 60, più naturalistica, perché lei va studiato all'Actor Studio a un certo punto. E anche lì, guardando la sua filmografia, se noi guardiamo i film, diciamo, Quando la moglie è in vacanza, o ancora prima Gli uomini preferiscono le bionde, e poi magari guardiamo Gli spostati, che è l'ultimo suo film, vediamo anche lì un'evoluzione di recitazione incredibile. Quindi ci piacerebbe sperare di... E poi la sera presenteremo la proiezione di Quando la moglie è in vacanza, che è comunque di Billy Wilder ed è sempre divertente.
E invece il 9 luglio a che ora a Cesena?
Mi sembra che sia alle 19 il talk, e poi alla sera la proiezione del film. Comunque si trova tutto online.
Certo. Alice Cucchetti, grazie mille di essere tornata sui Generis, ci risentiamo presto, ti aspettiamo di nuovo qua.
Grazie a tutti, buona estate.
Grazie anche a te.
Attached to my worst.
Chris Merton, Runaway Girl. E allora andiamo a cambiare argomento dalle serie televisive, passiamo ai libri e andiamo a parlare con la casa editrice 7-9, una casa editrice che abbiamo già incontrato qui a questi microfoni. Abbiamo con noi Alice Rezzepi, ciao, benvenuta, ciao.
Grazie a voi.
Grazie a te. Allora, prima cosa che ti chiedo, anche se vi abbiamo già conosciute negli anni, abbiamo già fatto delle interviste a voi su diversi vostri titoli, ma anche sul progetto di 7-9, ti chiederei però di raccontarci da dove nasce questa casa editrice e qual è un po' il suo scopo anche dichiarato.
La 7-9 è una casa editrice che è nata nel 2013, quindi ormai insomma abbiamo alle spalle più di 10 anni, ed è la prima realtà editoriale italiana interamente dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e delle discriminazioni. Quindi è un tema che cerchiamo di affrontare attraverso un catalogo molto ampio e variegato, perché pubblichiamo soprattutto albi illustrati dall'infanzia fino alle persone adulte, ma abbiamo anche dei testi di narrativa, per esempio, oppure manuali di formazione per insegnanti o chi lavora nel mondo educativo in generale, una parte di saggistica, di divulgazione, insomma, su queste tematiche. Quindi il nostro obiettivo è appunto quello di divulgare storie e anche degli strumenti per le persone che vogliono, insomma, capire un po' di più ciò che riguarda gli studi di genere, ma soprattutto per costruire anche in vista di una società più libera, democratica, e appunto in cui ogni persona possa essere libera e autodeterminarsi, e chiaramente questo è fortemente collegato, insomma, alla prevenzione della violenza di genere.
Certo, se ne parla molto anche dell'importanza proprio dell'educazione, se ne parla molto però poi non la si pratica molto, l'importanza dell'educazione appunto sesso affettiva, proprio anche per la prevenzione della violenza di genere. Il vostro catalogo è sia italiano che internazionale, ti volevo chiedere un po' in percentuale dove più la bilancia si sbilancia appunto.
Allora, bella domanda, perché credo la bilancia propenda più per testi italiani. Mm-hmm. Allora, inizialmente abbiamo pubblicato soprattutto traduzioni, anche per dare subito, no, un'identità alla casa editrice, per renderci anche riconoscibile su quali temi andiamo ad affrontare. Per esempio, i primi titoli che avevamo pubblicato era C'è qualcosa di più noioso di essere una principessa rosa, oppure Ettore l'uomo straordinariamente forte, che sono dei libri che appunto abbiamo tradotto dall'estero. Poi man mano diciamo che abbiamo pubblicato sempre più anche libri di autori e autrici italiani, e anche chi fa illustrazione, insomma, in Italia. E poi in merito al tema anche dell'educazione sessuo-affettiva, anche lì abbiamo tradotto molti libri anche dall'estero. Penso a La nudità che male fa, che è un albo illustrato che rappresenta proprio, fa vedere un catalogo, no, di corpi meravigliosi, tutti diversi, quindi per esempio è un testo adatto per la fascia d'età più bassa. Oppure, con senso possiamo parlarne, di Justin Hancock, che è stato, diciamo, forse uno dei primi testi libri indirizzato in maniera esplicita a ragazzi e ragazze, pubblicato in Italia, che trattasse il tema proprio del consenso, non solo dentro le relazioni intime, ma proprio come una pratica quotidiana. E quello per esempio è stato un libro che abbiamo pubblicato traducendolo da una casa editrice inglese. Quindi ecco, diciamo che nel nostro catalogo guardiamo sicuramente nel panorama internazionale, perché comunque spesso magari ci sono dei titoli un po' più innovativi, ecco, su certe tematiche, ma ormai la sensibilità è sempre più attiva e presente anche in Italia, quindi a volte riceviamo delle proposte proprio da autori e autrici italiane, e quindi che intercettano, insomma, noi come casa editrice, proponendo dei testi, insomma, che siano inerenti ai nostri temi, ma capita anche che siamo noi, insomma, a cercare delle voci, delle persone che trattino i temi in modo appunto che sia accessibile a più persone possibili. Perché poi è questa anche un po' la, diciamo, la cifra che ci guida nella scelta delle nostre pubblicazioni, cioè arrivare a un pubblico sempre più ampio.
Certo, sempre sulla casa editrice volevo anche segnalare che sul sito 7-9.it c'è anche tutta una serie di materiali didattici proprio che si possono scaricare. Anche questo, insomma, è una cosa molto interessante, anche molto generosa, fatta da una casa editrice, di essere appunto il punto in cui convergono dei materiali didattici che poi vengono realizzati anche con diverse realtà come SCOSS, come LUNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, e qui si possono trovare appunto dei percorsi che anche chi lavora nell'educazione possono essere molto utili. E così vengono scaricati. Come funziona questa parte?
Ah sì sì, assolutamente. Infatti nel nostro sito abbiamo quella sezione proprio di materiali didattici che sono scaricabili gratuitamente, e sono tutti materiali appunto che o presentano delle schede magari didattiche che possono essere utilizzate a scuola, oppure degli estratti da alcuni nostri libri, oppure anche una mappa concettuale che abbiamo pensato appositamente per le scuole, che si chiama Costellazioni, e che è proprio una serie di costellazioni che consistono dei temi che noi affrontiamo nel nostro catalogo in maniera trasversale. Per esempio, storia delle donne, nuova maschilità, materiali di formazione, stereotipi di genere, famiglie, eccetera. E quindi per ciascun percorso, per ciascuna costellazione tematica, diciamo, noi suggeriamo una serie di titoli dal nostro catalogo, divisi per fasce d'età e gradi di istruzione. Quindi, per esempio, nell'infanzia, se qualcuno volesse ideare un percorso, non so, sugli stereotipi di genere, lì può trovare degli spunti, insomma, per iniziare a lavorare sul tema, e quindi dei titoli di 7-9 che affrontano il tema nello specifico o che possono essere utili per far emergere, no, delle domande su questi temi, e quindi poi di fatto lavorarci in classe.
Certo, allora io oggi ti ho chiamato Anita anche per dare qualche consiglio di lettura sui generi. Si sta per andare in vacanza, torna poi a settembre, però per chi fosse nella disperazione di rimanere senza consigli di lettura per l'estate, abbiamo detto beh, troviamo subito una soluzione. In questa puntata poi in particolare stiamo parlando anche tanto di bambini, di adolescenti, ne abbiamo parlato prima a proposito di un altro argomento, e allora io ti chiederei proprio dei consigli di lettura. Procedendo magari per fasce d'età, possiamo cominciare dalla scuola primaria, che dici?
Sì, allora per la scuola primaria mi viene in mente uno degli ultimi albi illustrati che abbiamo pubblicato, che si chiama AAA Cercasi, di Cristina Portolano e Sara Zambello, che è un albo illustrato molto simpatico e ironico, in realtà adatto a tutte le età, come penso anche la maggior parte insomma, degli albi illustrati. Però questo è particolare perché racconta la vicenda di una mamma e sua figlia che continuano a battibeccarsi a suon di annunci, quindi cercasi figlia umile, per esempio, oppure cercasi mamma con senso dell'umorismo. Quindi ecco, sono queste due protagoniste che in maniera molto buffa si scontrano, insomma, ed è un libro che appunto gioca molto sulle aspettative che si hanno, no, una nei confronti dell'altra. E che forse è anche un tema che non sempre si solleva quando si parla di maternità o di relazioni intrafamiliari. Quindi è un albo, secondo me, molto simpatico e utile, anche soprattutto in estate forse, no? Quando i figli stanno più a casa, comunque c'è più interazione, quindi no, dalle elementelle sull'essere ordinata o no, cercare l'ascolto dall'altra parte. E quindi è sicuramente un libro che in maniera spassosa può aiutare un po' a ragionare sulle emozioni, su, certo, su quello che è il dialogo di fatto, no? E quindi sul compromesso e ritrovarsi in qualche modo.
Certo, mi verrebbe anche da dire sul non colpevolizzarsi, soprattutto per quanto magari riguarda le persone con più carico mentale quando hanno i figli a casa, sul non colpevolizzarsi dell'aver voglia a volte di rimandarli gentilmente a scuola a settembre il più presto possibile, perché non è facile. L'estate tante volte può essere un periodo insomma di convivenza anche abbastanza faticosa, e questo quindi per la primaria. Insegniamo anche a queste creature a farsi due risate. Senti, per quanto riguarda invece la fascia delle medie, quindi dagli 11 anni in poi, che cosa avevi pensato?
In questo caso ha un testo di narrativa che si chiama Come un fiume, una storia chiamata femminismo, che è scritto da Emilia Zazza e illustrato da Arianna Melone, ed è una narrativa che racconta un po' il percorso del femminismo a ragazzi e ragazze molto giovani. E lo fa partendo proprio da un contesto scolastico, quindi a me piace molto, no, anche questo approccio, perché la protagonista per esempio di questa storia è Nora, una ragazzina di 12 anni che frequenta appunto la scuola media, e a un certo punto l'insegnante di riferimento, la prof. Antonelli, dice dovete fare un compito per l'8 marzo, decidendo, insomma, scrivendo una ricerca su una donna che secondo voi ha, diciamo, avuto un impatto importante nella storia. E quindi questa consegna sconvolge la classe, no? Perché da una parte magari c'è chi dice: ma perché no, dobbiamo parlare di una donna nello specifico? Dall'altra, appunto, non si comprende proprio qual è il senso, magari non si conosce neanche la data dell'8 marzo, cosa va a indicare. E quindi questo spunto iniziale, che è appunto un compito che viene assegnato, diventa l'escamotage poi per Nora per confrontarsi, per esempio, con la sua nonna Margherita, che diventa un po' la voce guida di tutto il racconto, perché è stata quella che ha vissuto proprio il femminismo in Italia, ha vissuto gli anni 70, insomma tutti i movimenti per i diritti delle donne, per l'autodeterminazione, per la libertà. E quindi tramite questo scambio anche intergenerazionale, che poi coinvolge anche altre persone all'interno del libro, come compagni e compagne di Nora, la protagonista, Dunia, che è la mamma di una sua amica, che diciamo il suo apporto a questa storia è di stampo intersezionale invece, no? E quindi si racconta appunto anche della storia della Somalia, delle donne nere, del rapporto tra il movimento delle donne nere e il movimento bianco femminista. Il tutto ovviamente in chiave divulgativa e accessibile, perché alla fine è un romanzo, non è un saggio, e all'interno di questo, diciamo, percorso storico nel femminismo ci sono anche dei momenti in cui i ragazzi, per esempio, bisticciano tra di loro, no? Si prendono in giro. Ci sono anche nelle illustrazioni, per esempio, riportate delle chat anche che avvengono tra questi ragazzi e ragazze, no? Quindi un linguaggio magari anche più vicino a loro, e che permette invece di permettere proprio di confrontarsi anche sul tema, no? Per esempio dire: ho fatto una ricerca su questa cosa qui, no? Sul risorgimento in Italia, ho visto che sono emerse, no, Anita Garibaldi oppure Cristina Belgioioso, e quindi diventa tutto un modo anche per proprio entrare dentro la storia, mettere in questione e dialogare attraverso anche altri strumenti, che possono essere la chat che hanno loro in comune oppure appunto siti internet. Quindi insomma all'interno del libro non è presente solo la storia della quotidianità, insomma, di questi ragazzi e ragazze che si trovano, no, regolarmente a fare merenda insieme e a lavorare, anche fare ricerca insieme a casa della nonna di Nora, ma è anche un libro che racconta proprio anche la ricerca, che racconta anche il dialogo appunto, no, intergenerazionale, questo passaggio di testimone, di memoria tra una generazione più vecchia e una più giovane, che non necessariamente appunto ha consapevolezza di tutti questi movimenti che ci sono stati, anzi spesso magari si sottovalutano anche i diritti che si hanno, perché si pensa che i diritti sono una cosa immutabile, che stanno, certo, lì e va bene, no? E invece no, cioè questo romanzo fa proprio capire come in realtà tutto sia l'esito di una lotta di persone che a volte hanno messo in rischio anche la propria vita, o che comunque si sono messe insieme proprio per lottare per un'esistenza più libera.
E avete messo in fondo anche qualche pagina a righe con scritto note e pensieri, l'ho trovata una cosa carina, poter annotare anche quello che viene in mente magari leggendo questo libro, che può essere anche così una delle prime letture un po' più seria anche sul femminismo. Si intitola appunto Come un fiume, una storia chiamata femminismo, scritto da Emilia Zazza con illustrazioni di Arianna Meloni. E invece andiamo alla fascia delle più grandicelle, grandicelli, 13-14 anni, e lì il gioco si fa duro. Che cosa proponi?
Allora, in questo caso invece propongo un genere ancora diverso, e cioè una graphic novel che si chiama Polly, di Fabrice Melchiot e Isabelle Prolong, che è un racconto di questa persona intersex che, diciamo, la cui storia si sviluppa dal momento della sua nascita fino all'adolescenza e poi la prima età adulta. Quindi all'interno di questo libro è presente tutto l'arco narrativo di un po' della sua storia, del suo percorso, perché per esempio già nel momento della nascita Polly vive un certo tipo di violenza, perché il personale medico si rende conto che i suoi genitali non sono ascrivibili al sesso maschile o femminile, e questo genera un problema dal loro punto di vista. E quindi come si decide di risolvere questo problema, perché appunto la prospettiva medica è quella appunto di, no, riconoscere un problema e capire come risolverlo, e decidono di assegnare a Polly il sesso maschile, e quindi questo vuol dire anche intraprendere tutto un percorso molto invasivo e anche violento, che coinvolge anche i genitori di Polly. Infatti su questo Per esempio a me emoziona sempre molto, no? Quando lo riprendo in mano lo leggo, perché c'è proprio anche la fragilità dei genitori che non sanno cosa fare e si affidano appunto al personale medico, che dovrebbe essere quello, no? Che si prende cura della salute della persona. Infatti questo emerge anche nel libro. A un certo punto il medico dice: dobbiamo fare ciò che è bene per Polly, no? Per la sua salute, lo facciamo per la sua salute. Solo che questa idea in realtà poi si concretizza in una serie di microviolenze, di microaggressioni, che di fatto costringono Polly a un'unica identità. E quindi tutto questo fumetto di fatto si sviluppa proprio attorno a questo concetto, no? Come nel mondo, o il mondo, cerca comunque sempre di catalogarci, di farci entrare dentro delle scatole, dei confini, renderci riconoscibili in maniera netta e chiara. Invece Polly, poi crescendo già da ragazzo e poi diventando adolescente e poi adulto, si renderà conto appunto quanto le categorie in realtà siano fragili, perché poi prende consapevolezza del suo corpo, inizia a capire anche che alcune problematiche che ha o ha avuto, per esempio anche nel relazionarsi con le ragazze e con altre persone, derivano anche da questa storia che ha alle spalle, no? E quindi è un libro molto a tratti commovente, a tratti poetico, molto introspettivo, che secondo me, soprattutto ecco, per chi si affaccia all'adolescenza o è dentro l'adolescenza, può essere utile come lettura, perché scava proprio dentro l'animo, dentro quella sensazione di sentirsi sempre fuori luogo in qualche modo, no? E quindi ecco, mi è venuto in mente questo.
E questo era allora Polly di Fabrice Melchiot, con illustrazioni di Isabelle Pralong, anche questo libro, come tutti quelli di cui abbiamo parlato, edito dalla casa editrice 7-9. Io ringrazio moltissimo Anita Rezzeppi di essere stata con noi, insomma, di averci dato questi consigli di lettura che sicuramente faremo fruttare. Grazie a te.
Grazie mille, buone letture.
Grazie. Insomma, doveva succedere anche questa edizione di Sui Generis, è finita. Noi ci prendiamo, come vi ho già detto, una pausa per l'estate, torniamo a settembre con nuove idee, mordiglia@radiopopolare.it. E allora buone letture, buone visioni, se seguirete qualcuno dei consigli che sono stati dati qui Sui Generis, se no buone vacanze se riuscite a farle, oppure un buon lavoro se dovete continuare a lavorare. Insomma, un buon tutto e un caro saluto da Elena Mordiglia. Ci risentiamo a settembre. Ciao.